vado scorre.
Cari amici, ancora un saluto e un buongiorno da Gigi Donelli, bentornati dunque a questo nostro appuntamento di viaggio estivo. Tutto scorre, come diceva il filosofo, tutto scorre e a volte si ripete diversamente, ma con una drammatica ricorrenza. Dunque la drina, abbiamo sentito nel primo racconto di una drina 1914, fronte di battaglia, storia che si è ripetuta nel 41 e negli anni 90, a partire dal 92, dunque la dichiarazione di indipendenza e di separazione della Bosnia ed Erzegovina dalla Federazione Jugoslava, dunque degli slavi del sud. E il nostro viaggio, come abbiamo detto oggi, è in gran parte in compagnia di Roberta Biaggiarelli, come vi ho detto, attrice che scrive e, come lei stessa ci ha raccontato, che scrive i suoi lavori e esplora soprattutto i luoghi che racconta. Roberta, ci dicevi allora di questo rapporto iniziato intorno al 1998 attraverso un libro e dopo sedimentato da tanti viaggi. Ecco, qual è stata la tua impressione, se la ricordi? Condividi con noi quello che è stato il tuo primo impatto con questa realtà rispetto alla narrazione dei media.
Ma la prima volta che sono arrivata a Srebrenica ci sono andata con un taxi da Tuzla, era una zona ancora molto calda dove era difficile entrare, e il taxi ha voluto togliere il suo
cosa di identificativo,
il taxi voleva rimanere in incognito. Ho girato per la città, per la cittadina, circa tutto un giorno intero, ed era stranissimo perché la percezione che avevi era che era un luogo pieno di fantasmi, un luogo pieno di cose tremende che c'erano accadute. Anche le persone vere che incontravi, poche a dire la verità, per strada nel centro del paese, erano come ciondolanti, ancora storditi da questo macigno tremendo che gli era caduto sulla testa. Ovviamente in tutti questi anni la cittadina è molto cambiata, appunto. Io ne ho fatti tanti di viaggi e dalle cose lette sul libro sono passata a incontrare le persone, che poi ti dà in qualche modo la svolta di ciò che poi fai tu nel tuo lavoro. Tu cerchi l'umanità, cerchi la relazione, perché poi nel teatro tu devi comunicare quella che è un'emozione al pubblico che ti viene a vedere.
Ecco, quali sono state le tue fonti in un luogo che, come racconti, nel 98 era in qualche modo abitato da un lato da fantasmi e da persone che evidentemente non si erano riprese e né lo saranno ancora da questa tragedia? Molti erano scappati, molti naturalmente non c'erano più. Insomma, quali sono state le tue fonti?
Le mie prime fonti sono state le donne, le madri, le vedove di Srebrenica che erano andate a vivere in modo temporaneo a Tuzla o a Gračanica, parliamo del nord della Bosnia, e i loro, diciamo, le loro case provvisorie invece sono ad oggi diventate la loro casa definitiva. Di fatto non sono più tornate, la maggior parte di loro tornano a Srebrenica solo d'estate, magari quando i figli, che sono sopravvissuti al genocidio e che sono emigrati all'estero, molti tra l'altro anche in Svizzera, e fa sì che le donne che sono state stuprate in quel luogo tornano con una protezione familiare a rivedere la loro città. Questa giustizia piccola che non è stata ancora fatta è molto reale, molto presente in quel luogo.
Ecco, abbiamo detto che il racconto che fu fatto all'inizio degli anni 90, quindi quando questa situazione realmente esplose, lo ricordo, su vari fronti, perché in qualche modo la Bosnia arriva un po' dopo rispetto ai fatti di Vukovar, della Croazia, al conflitto serbo-croato, ma abbiamo detto che fu raccontato come una sorta di tutti contro tutti. Quando sei arrivata a Srebrenica, hai avuto diciamo visione di chi fossero i cattivi, di chi fossero i buoni, cioè questa distinzione dei ruoli?
No, è tutto assolutamente complesso, non che non si può districare, tu devi comprendere le ragioni di tutti, e in questo sta la difficoltà di quei luoghi e della capacità di scindere. Io poi mi sono rifatta molto a fonti storiche oggettive il più possibile, mi sono rifatta a quelli che sono i capi di imputazione depositati al Tribunale Penale dell'Aia, ma la cosa di cui hai più la percezione, più ci vai e più frequenti quei luoghi, più ne torni via con dei dubbi, tu non torni via con delle risposte. Io ci vado da tanti anni e ogni volta torno via dubbiosa, ma con la voglia ancora di tornare, capire ancora. È una cosa che sembra non finire mai, però è una cosa che allo stesso tempo ti tira dentro, perché capisci che quel mondo rappresenta una complessità di cui sentivo parlare nella puntata precedente, e se l'Europa affronterà quella complessità sarà in grado forse di rifondare se stessa in un modo identitario, con uno sguardo alle minoranze veramente forte, per avere delle radici profonde. Quel luogo è uno specchio, è evidentemente uno specchio da cui noi dobbiamo andare a tingere cose che potranno aiutarci a rifondare, quindi a guardarlo, attraversarlo e osservarlo ci può servire a crescere verso altre direzioni che finora non abbiamo esplorato forse.
In che modo sei stata accolta? Si arriva in luoghi di enorme dolore. Ci si presenta e si dice: buongiorno, sono un'attrice, sì, sono qui per aiutarvi,
sì,
voglio capire.
Sì, dici che sei una glumizza e allora ti sorridono perché c'è un'attrice.
Cos'è una glumizza? Un'attrice letteralmente.
È una che, non so, prende il compione, se lo impara a memoria e va in scena, voglio dire.
Questo invece,
sì, questo, cioè, nello stereotipo è questo. E questi poi, da prima sono un po' stupiti, però allo stesso tempo si rendono conto anche della tua disposizione e nella povertà, nella loro estrema economia di sopravvivenza. Perché non dimentichiamoci che ancora oggi, dopo tutti questi anni passati dalla fine della guerra, sono quasi 20 anni, là c'è un dopoguerra che non è mai finito, e questo lo percepiamo in un modo molto evidente da tutti i racconti che sono stati fatti. Non solo ci sono le ferite aperte nelle persone, negli edifici, nel territorio, nei fiumi assaltati dalle dighe, ma ci sono persone che vivono con un sussidio che è pari a 100-150 euro al mese, tradotto, coltivando l'orto di casa, allevando il loro gregge di pecore, nient'altro. Di fronte a questa povertà tu trovi una generosità e una capacità di accoglienza straordinari.
Torniamo tra poco con il racconto, naturalmente, di Roberta, con il racconto anche di esperienze che avete già intuito, perché questo è un altro degli aspetti emotivamente così coinvolgenti, che di fronte a tanto dolore c'è anche la speranza, la voglia di andare oltre in queste acque così complesse che sono quelle della Drina.
Street, when evening falls. silver girl. Sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Naturalmente Simon & Garfunkel, 1970, un brano quindi che ha oltre 40 anni e che mi dà lo spunto anche per la prossima domanda che faccio a Roberta Biaggiarelli, che ringrazio ancora di essere qui con noi. Srebrenica prima degli anni 90, questi luoghi vengono in qualche modo schiacciati poi dal peso della memoria successiva. Per noi ora Srebrenica è un luogo di dramma, di stupri, di violenza. Prima era un'altra storia.
Beh, non dobbiamo dimenticarci che Srebrenica è una città di fondazione romana. E lì c'erano impianti termali e quindi era una cittadina che nella Jugoslava titina aveva una economia florida, legata appunto al turismo termale. Da Ljubljana, da Zagabria, da Belgrado si andava a fare le terme, quindi le cure e le terapie in Srebrenica. Io ho dei racconti vivissimi di abitanti di Srebrenica che mi raccontavano il loro weekend sulla Drina. Partivi a fare il tuo picnic, però partivi con un battello, con una barchetta, e quindi attraversavi la Drina fino al ponte di Visegrad e stavi fuori nel tuo weekend godendoti l'acqua della Drina. Verso Bratunac c'è proprio una spiaggia vicino alla cooperativa dei Lamponi di Pace, la cooperativa Insieme, dove per esempio io l'anno scorso sono stata, perché poi un'attrice di teatro indipendente come me se le deve inventare tutte per poter sopravvivere, sono stata guida, diciamo, e custode di un piccolo gruppo di adolescenti di una scuola veneta che ha voluto fare un viaggio speciale in quei luoghi con me. E siccome noi eravamo ospitati nelle case delle persone, non c'è l'acqua. Cioè la Bosnia, la cosa paradossale è che la Bosnia è un luogo pieno di acque, ci sono torrenti ovunque, rivoli, fiumi, se penso poi alle ultime alluvioni, certo, non solo del maggio ma anche di 3 giorni fa, che invadono i territori devastando ulteriormente e aggiungendosi alla devastazione che c'è già. Ad agosto spesso succede in Srebrenica stessa e nei villaggi intorno che per una mala gestione dell'acquedotto l'acqua non arriva in casa e quindi non ti puoi lavare. E siccome fa caldo, fa molto caldo d'estate, così come fa molto freddo d'inverno per il clima continentale, un giorno ho detto ai ragazzi che facevano dei lavori nei campi, mettetevi nello zaino asciugamano, shampoo e bagnoschiuma, che andiamo a fare la doccia in Drina. E nella spiaggia vicino a Bratunac ho delle foto bellissime di questi 9 adolescenti con il loro maestro steineriano e la loro insegnante che si lavavano dentro a quel luogo, che però appunto a volte sembra invadere una memoria dolorosissima, no? Perché loro ti parlano di Drina rossa piena di sangue, cadaveri fitti come formiche, il lago di Perućac che è una grande fossa comune da cui sono estratti i corpi, ma allo stesso tempo bisogna pensare alle persone che vivono lì oggi. Tutto questo attraversamento del dolore che io ho cercato di fare in modo rispettoso in questi anni con le persone che ho incontrato, con l'umanità di tutte le parti che ho incontrato in questi luoghi, e questo ci tengo a dirlo, perché in Bosnia c'è stata una guerra di aggressione, abbiamo capito esattamente chi sono stati gli aggressori e gli aggrediti, ma le vittime ovviamente sono state di tutte le parti, e questo non bisogna dimenticarselo, ecco, bisogna tenere viva questa memoria. Dico sempre che tornare in quei luoghi è una cosa che ti dà tanta energia, ma allo stesso tempo devi sempre un po' capire come rapportarti, e quindi continuamente devi lavorare con un tuo senso di equilibrio personale verso quelle situazioni, oggettivandole, e occuparti dei vivi perché loro hanno bisogno di cose, ma soprattutto hanno bisogno di reimparare molto, di riappropriarsi di un loro senso di cittadinanza, del senso del lavoro. La Bosnia è di fatto un paese che vive grazie alle rimesse che vengono dall'estero, quindi è un luogo dove i ragazzi di 30 anni non hanno idea di che cos'è il lavoro, che cos'è lavorare. I vecchi ormai sono troppo vecchi e aspettano, per esempio, in quei luoghi tanti di loro attendono di trovare dalle fosse comuni i propri cari per poterli seppellire e morire in pace, come spesso ti dicono. Però diciamo che quelle poche cose di speranza che ci sono bisogna metterle in luce, bisogna dargli più aria.
Allora, mettiamone in luce una. La scorsa settimana, appunto, Andrea ci ha raccontato dei lamponi di pace. Oggi parliamo di un'altra esperienza, di un altro progetto che ti vede coinvolta, poi ci racconterai, ma prima lo sentiamo nel racconto di Andrea Rossini, il titolo Transumanza di pace. Ora vi fa intendere che stiamo parlando di vita reale, di quella vita appunto del mondo agricolo e dell'allevamento. Parliamo di vacche che vengono trasferite da luoghi lontani. Lo sentiamo insieme e poi approfondiamo.
È arrivato il toro? Da dove arriva il toro?
No, è loro. Sono andato a fare il peso, perché dopo, quando vanno alla corrida, vuol dire il battimento dei tori, deve sapere il peso dei toro.
Ah, fanno il combattimento qui?
Sì, ma non sempre, ma qualche volta sì.
Ma sono combattimenti incruenti, non c'è la corrida come in Spagna. No, un combattimento tra tori?
Solo tra i tori.
E come si chiama in Bosnia?
Corrida.
Ah, corrida si
sì,
chiama. Sì. Ci spostiamo perché credo che deve passare qua.
Sì.
Dove siamo adesso?
Adesso siamo nella contrada che si chiama Gile. A Gile l'esercito di ex armi di Jugoslavia sono arrivati nel 92, nell'aprile penso, e durante la guerra sono stati uccisi 128 persone di tutti quelli. Vuol dire, nella questa contrada sono rimasti dopo di guerra solo 7 adulti, vuol dire solo 7 persone sono sopravvissute.
Perché vedo sono solo poche case e le case ricostruite non sono molte.
Non sono molte perché ormai sono tornate le vedove e anziane, e adesso in questa contrada sono solo 5 maschi, vuol dire 5 maschi con le famiglie e con sua moglie e figli.
E a uno di queste famiglie è stata data la mucca, mi dicevi 5 anni fa è stata portata qua una vacca rendena.
Sì, 4 anni fa è stata portata una vacca rendena, ormai si tratta da uno più grande allevatore nella contrada che raccoglie vlate e lo vende, e a questa persona abbiamo dato anche il trattore, e lo abbiamo comprato gli attrezzi a rattro e altre cose che lo servono, così che lui può utilizzare questi attrezzi e aiutare alle altre persone.
Perché l'altro trattore che vedo qua è un pezzo da museo, c'è scritto Made in Yugoslavia.
Sì, è un altro trattore del 65 penso.
E funziona ancora anche questo?
Sì, ancora funziona, ma ormai perde l'olio, non ha i freni, e per quello lo abbiamo dato un altro trattore che abbiamo acquistato in Italia e lo abbiamo portato qua.
E questo monumento con queste lapidi cosa ricorda? Cosa c'è scritto?
Su questo monumento ci sono scritti cognome, nome, e la data di nascita e data di morto di queste persone che sono state uccise nel periodo 92 fino al 95.
Ma per un paesino così piccolo sono tantissimi.
Sì, sono tantissimi, perché in questa contrada sono, come ho detto prima, sono rimaste solo 7 persone, 7 adulti, e questi altri sono morti.
E sono intere famiglie?
Sì, ci sono per esempio 3 fratelli, 4 fratelli, ci sono anche i gemelli che sono stati uccisi, si vede, perché si vede nome di padre, vedi, Duraković Amir, Duraković Šefik, Duraković Refik, sono 3 fratelli, sono figli di Sheriff.
Sono tutti morti o 92 o 95?
Sì, nel periodo dal 92 fino al 95. si vede dal cognome Zuhri, ci sono 18 persone. Vedi, 5 figli, da uno Zuhri Mehmet, suoi 5 figli, Nazif, Mujo, Halil, Abid e Sad.
Quasi tutti maschi sono, tutti, non vedo nomi di donne.
Non ci sono nomi di donne perché ormai i maschi sono stati uccisi. Vedi, Mujo e Halil sono nati nello stesso anno, ormai vuol dire che sono gemelli, erano gemelli.
Dobro dan.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come va?
Bene. E voi?
Come vi chiamate?
Azim Durakovic.
Di dove siete?
Di qui, di Gile, Milici.
E quante mucche avete?
9.
Quante dall'Italia?
2. Una terza è stata uccisa da un camion.
Come va il lavoro?
Bene, bene.
E le vacche come sono?
Bravissime.
Che fate? Vendete il latte?
Sì, alla centrale di Gradačac.
Riuscite a vivere con le mucche?
Devo, non ho alternativa. Da noi non c'è lavoro.
Quanto latte riuscite a produrre al giorno?
Dipende da molte cose, da quante vacche mungi, dal periodo della lattazione.
I problemi più grandi quali sono?
Per quanto riguarda il progetto italiano, funziona bene. Vengono a verificare regolarmente la situazione sul terreno, chi ha bisogno, come va con le vacche. È l'unico progetto che viene fatto con trasparenza.
Terra ne avete in abbondanza?
Sì.
Le vacche stanno sempre fuori?
Sempre. Le mie sono sempre al pascolo, da maggio a settembre. Alcuni giorni fa è caduta la neve, ho dovuto riportarle qui nella stalla, perché là si fa tutto all'aperto, la mungitura e tutto il resto, e quando nevica non è possibile.
Vedo che fumate l'edrina. Come mai proprio queste sigarette?
È l'abitudine, e poi perché l'edrina sono un brand bosniaco, sono le nostre, prendono il nome dal fiume.
Qui siete molto legati al fiume?
Moltissimo. È la fonte di tutto, dell'energia elettrica, dell'acqua, dei pesci, di tutto.
Ci andate spesso?
E come?
Quanto è lontano il fiume da qui?
Qui la Drina arriva da 4 parti diverse. Da qui, ad esempio, sono 12 chilometri. Se passi dal villaggio di Zeleni Jadar, ma puoi anche da Srebrenica o da Sučeska.
Quando siete ritornati a vivere qui?
Nel 2001.
Eravate andati via nel 95?
No, nel 92.
Qui lavorano tutti con le mucche?
Sì, qui si occupano tutti di agricoltura o allevamento.
Ho visto che avete anche un trattore. Avete tutto quello che serve?
Sì, ho il trattore, ma non ho tutto quello che serve. Certo, non serve lamentarsi, ma se parliamo di condizioni ideali, quelle no, non le ho. Per quello che ho ora, però, sono soddisfatto. Se penso che siamo partiti da zero, la situazione oggi è buona.
E il futuro, come lo vedete?
Dipende. Se andrà tutto come deve, vedremo. Non posso fare previsioni. Io voglio continuare ad occuparmi di allevamento, ma quanto potrà durare non so. Dipende dalla raccolta del latte, dall'Unione Europea, dipende da tutto. Se la Bosnia-Erzegovina ricevesse la certificazione per l'esportazione del latte, potrebbe andare molto bene, perché il nostro latte è ottimo, è uno dei migliori in Europa. È latte di montagna, l'ambiente è pulito, l'aria è pura e viene lavorato senza alcun trattamento chimico o industriale. Però non si può esportare.
La terra non vi manca?
No, quella ce l'abbiamo in abbondanza.
Tecnologie, chemie, nema nikakve.
La zemlja ne fali?
Ne, ne, ne. La zemlja ne fali.
The kettle's on for tea. An old familiar feeling settles over me. and it's your face I see, and I believe that you are there in a garden. When I stop to touch a rose and feel the petals soft and sweet against my nose, I smile and I suppose that somehow maybe you are there. When I'm dreaming and I find myself awake without a warning, and I rub my eyes.
Lasciamo sfumare Roberta Gambarini and Jones in questo brano You Are There e ritorniamo invece alla nostra transumanza di pace. Dunque, Roberta Biagiarelli, che come vi ho introdotto ha di fatto dal 98 legato il suo percorso professionale umano a questa terra. Transumanza di pace, in sintesi, abbiamo capito. Ci sono vacche, ci sono stalle da ricostruire, famiglie da aiutare. Che cos'è questo progetto?
È un progetto nato conoscendo nel 2008 Gianni Rigoni Sterno sull'altopiano d'Asiago, portando Gianni è venuto in visita a Srebrenica, in quei luoghi, nel 2009, nell'agosto del 2009. Ero là per seguire un progetto di cooperazione, di altra cosa, legato all'ambasciata d'Italia in Bosnia Erzegovina, e da allora Gianni ha messo in atto un piccolo ma grande progetto di solidarietà dal basso, attivando varie donazioni che fino ad oggi hanno portato in quei luoghi 137 vacche a 86 famiglie.
Gianni Rigoni Sterno, che abbiamo raggiunto telefonicamente, ringraziamo di essere con noi. Buongiorno innanzitutto.
Buongiorno anche a voi.
Allora, il titoli, quando uscì il racconto del progetto, era il figlio di Rigoni Sterno che fa rivivere i pascoli, e questo legame tra l'altopiano di Asiago e quello di Srebrenica. Vorrei partire da questo punto: che legame c'è tra questi due luoghi?
Beh, innanzitutto c'è una conformazione geografica, orografica del suolo, che sono molto simili. È una montagna bassa, chiamiamola così, un altopiano dove si alternano terreni relativamente pianeggianti con delle cime arrotondate, e perciò un paesaggio che è quello dell'altopiano di Sette Comuni.
C'è anche una vicinanza di mentalità in qualche modo? Una certa...
Ma, direi di sì, perché è una vicinanza che accomuna un po' tutti chi lavora in montagna, no? Cioè, il lavoro della montagna è soprattutto un lavoro legato, diciamo, all'ambiente, alla cura dell'ambiente, e perciò un'agricoltura che è fatta soprattutto di prati e pascoli e dell'allevamento degli animali. E là la situazione è analoga appunto ai miei luoghi. Ecco perché è stato in un certo senso facile per me passare dall'altopiano di Asiago all'altopiano di Sucesca, di Srebrenica. I luoghi sono simili, la mia professionalità era la stessa, nel senso che io ho lavorato per tanti anni come tecnico agronomo e forestale in una comunità montana, e perciò ho fatto quello che facevo prima.
Ecco, in un altro luogo, l'ho chiesto prima anche a Roberta Biagiarelli: nel momento in cui si entra in un luogo così carico di dolore, ci si pone dei dubbi, chi è l'interlocutore che ho davanti? Lei, come dire, si sarà ovviamente posto la questione, chi si è trovato davanti e come ha scelto in qualche modo con chi lavorare?
Allora, mi sono trovato davanti soprattutto una popolazione che ritornava dai campi profughi e che ha vissuto la guerra in modo estremamente pesante, chiamiamolo così, e perciò una, tra l'altro, una struttura sociale destrutturata, perché abbandonavano le vedove e i ragazzi nati circa una quindicina, una ventina d'anni prima. E era una popolazione che prima viveva di agricoltura e di lavoro, perché gli uomini in quei luoghi lavoravano soprattutto nelle miniere e nelle fabbriche, il tempo, diciamo, di Tito. O adesso invece, diciamo, l'organizzazione è completamente saltata con la guerra e praticamente queste persone adesso vivono per la maggior parte di agricoltura, ma è una popolazione molto ridotta su quella che c'era prima della guerra. È una popolazione che è ritornata là dopo 10 anni di profugato. Ecco.
10 anni via, il ritorno naturalmente, e qui arriviamo alle vacche. Perché portare dunque delle vacche a chi magari lavorava nel mondo della fabbrica, della miniera? In che modo gli animali ricostituiscono una società?
No, allora, gli uomini lavoravano nelle miniere e le donne lavoravano in agricoltura. Là c'è una piccola proprietà coltivatrice che è stata, diciamo, in un certo senso rispettata anche sotto Tito, no? E perciò c'era questo allevamento diffuso di ovini e di bovini.
Come nelle nostre montagne.
Come nelle nostre montagne, che serviva soprattutto per un'economia di sussistenza, non tanto di mercato. La mia scelta è dovuta a una lettura del paesaggio. Io ho immaginato e ho visto questo paesaggio uguale al paesaggio dell'altopiano dopo la guerra 15-18, dove tutto è stato distrutto, case, strade, parchi, pascoli e boschi. La situazione era molto simile e perciò dopo, tra l'altro, un abbandono che è durato 7, 8, 10 anni, anche più, a seconda dei luoghi, c'è stato da parte della natura, diciamo, una riconquista di quegli spazi che l'uomo aveva, in un certo senso, io dico, addomesticato. C'è stato un ritorno del bosco e delle specie arbustive. In modo particolare su quei pascoli si è diffusa la felce aquilina e parecchie piante arboree. E quando mi sono trovato di fronte a questo tipo di paesaggio, di questo abbandonato, ho detto l'unico sistema per ritornare a anteguerra era quello di riportare degli animali che hanno bisogno di erba e di pascolo. Ecco che gli animali mi rimodellano, diciamo, il paesaggio agrario. E ho pensato che, visto che queste donne hanno fatto gli agricoltori, hanno fatto gli allevatori, ho pensato che l'unico sistema per recuperare questi luoghi fosse quello di portare gli animali e riattivare e ripulire prati e pascoli e riattivare, diciamo, una società agricola adatta però a quei luoghi, cioè con l'allevamento del bestiame.
Ecco Roberta, tutto questo è adatto anche a questo tempo?
Ciao. Perché Gianni, a quei luoghi, buongiorno.
A quei luoghi sensati, ma a questo tempo, quindi al 2014, come si sta sviluppando questo progetto?
Ma c'è sicuramente sì, la competenza e le generosità, l'impegno con cui Gianni ha portato avanti tutta l'iniziativa dal 2009 ad ora, perché non dimentichiamoci che è ancora in corso e quindi proseguono i viaggi, proseguono le cose che andranno fatte, perché non è un progetto concluso, finito. Tra l'altro è un progetto che si fa con una validissima spalla in loco, perché altrimenti non si potrebbe fare, che mi piace ricordare che Edin Durakovic, che è il ragazzo che sentivamo parlare prima nella stalla nella contrada di Gile, che parla insomma un perfetto italiano e che quando Gianni va in quei territori con una certa regolarità ogni 3-4 mesi per fare lezioni ancora agli allevatori e alle allevatrici, controllare e monitorare il progetto, soprattutto far sì che quelle vacche non spariscano, che stiano in quei territori. E per questo noi dobbiamo anche ringraziare la provincia autonoma di Trento e la Federazione Allevatori che ha permesso la realizzazione del progetto, perché il costo vivo della vacca e del trasporto viene pagato dalla provincia autonoma di Trento e tutto questo si è realizzato grazie insomma a questa sensibilità.
A un grande supporto, cosa che abbiamo visto anche nella scorsa puntata, è un po' l'altro elemento essenziale di questi tempi, cioè il fatto che di fronte a tanta dolore, tanta violenza c'è una risposta davvero generosa da parte di molti individui. Ringrazio ringraziando Rigonister di essere con noi. Io vorrei fargli ancora una domanda. Prima parlava di questo altopiano e del 1914-18. A me ha fatto pensare inevitabilmente alla storia di Tonle, cioè il ritorno sull'altopiano, inevitabile, una rottura meravigliosa per chi, come dire, se la fosse persa, lo trovate in tutte le librerie. Però la questione che mi pongo oggi è: da allora l'altopiano ha seguito un suo sviluppo, naturalmente c'è stata un'altra guerra e così via. Ecco, in questo altro piano dove lei lavora, vede costruire gli elementi per un futuro più sereno? Perché abbiamo ricordato che la sequenza di conflitti in questa parte d'Europa è davvero impressionante. Insomma, come vede il futuro di questa zona?
Certo, la situazione è molto complessa, no? Da un punto di vista politico non tutti i problemi sono stati assolutamente risolti, innanzitutto una democrazia diffusa, il rispetto delle minoranze, tutte queste cose qua. Però io credo che le persone, quando hanno un reddito e hanno anche un po' di mangiare assicurato, in qualche modo sono in un certo senso più buone, tra virgolette, no? E perciò credo che dare sicurezza economica a queste persone, certezza di lavoro e così via, sia un modo per andare avanti e creare una società più stabile. Il futuro, speriamo che questi accordi di Dayton siano un po' modificati, che lo Stato sia più presente, perché in effetti lo Stato è completamente assente in queste comunità montane. E perciò sì, i processi sono lenti, quello voglio dire, non è una rinascita come è stata la nostra dopo le guerre, insomma. I processi sono molto più lenti, però noi che siamo, diciamo, più ricchi e relativamente vicini, dobbiamo assolutamente aiutare queste popolazioni che hanno vissuto dei drammi veramente incredibili, perché dopo, quando si sta là, si capisce cos'è stata la guerra balcanica, insomma, bisogna star là, parlare con le persone, bere tanti caffè assieme, e così che si capisce, diciamo, un po' le cose, e avere anche quella sensibilità per camminare assieme, nel senso che non dobbiamo assolutamente andare incontro per portare, diciamo, un'agricoltura del nostro occidente o portare delle idee così strane. Dobbiamo partire dalla loro cultura e da quello che sanno fare.
Grazie a Gianni Rigonister di essere stato con noi questa mattina, buon lavoro naturalmente su questo progetto. Adesso condividiamo insieme invece un brano che ci porta altrove, davvero una terra lontana, The Mountain, infatti, di Ibrahim Abdullah, che al di là del nome in realtà è sudafricano, e che ci porta dunque in un momento magari di riflessione. Poi torniamo naturalmente lungo la Drina con Roberta Biaggiarelli. Voglio chiederle, lo anticipo già, vorrei parlare, abbiamo parlato di uomini e donne in questi campi, in queste stalle, vorrei con lei approfondire questo aspetto, perché ci sono degli aspetti che non mi sono per niente chiari. Subito dopo. The Mountain, Ibrahim Abdullah, pianista, compositore sudafricano. Dunque, tra il fiume e l'altopiano abbiamo sentito il racconto di Gianni Rigonistan, che ringrazio. Dunque, c'è questa strana coppia che opera, quindi un'attrice e un forestale, che costruiscono progetti tra il fiume e l'altopiano. Mi stavi dicendo... Volevi precisare un aspetto geografico.
Una piccola precisazione, cioè Srebrenica è in una gola, in pianura Sucesca, l'altopiano di Sucesca, dove Gianni sta operando, è in municipalità di Srebrenica, giusto per distinguere geograficamente
questa geografia
i luoghi.
Complessa. Ti chiedevo uomini e donne, ecco, perché da una parte abbiamo citato il mondo della montagna, l'uomo, la miniera, naturalmente il combattimento. Qual è il rapporto e che ruoli svolgono oggi?
In quei luoghi c'è una società fortemente maschilista e ovviamente chi fa il lavoro duro e sporco, oserei dire, sono le donne, sono loro che portano avanti le economie delle famiglie. Nelle stalle ci lavorano loro a governare gli animali. Magari gli uomini poi vanno di notte, quando le portano in malga al pascolo, col fucile a fare la guardia per evitare l'assalto dei cinghiali, dei lupi o degli orsi, non solo alle vacche stesse, ma addirittura le coltivazioni di mais o quant'altro. Però poi è l'uomo che incassa, come sempre, no? Soprattutto lì. Però la donna è veramente lei che si spende ad inventarsi ogni giorno una specie di economia domestica, da raccogliere i frutti spontanei che nascono dagli alberi, fare le marmellate. Sono donne che non si fermano mai, sono donne che si fanno veramente una fatica mostruosa. Invece gli uomini comunque trovano il tempo di andare al caffè, bersi tanti litri di caffè, come dice Gianni, e fumarsi l'edrina, non dimentichiamoci che l'edrina sono anche le sigarette
locali. Quindi ecco, a proposito, questo per contestualizzare questo mondo, che ruolo svolgono invece quelli che sono partiti e tornano, i profughi? Chi svolge il ruolo del bracciante in queste comunità che di fatto si stanno ricostituendo?
Ma nei campi spesso ci vedi lavorare le donne o gli anziani. I giovani con difficoltà entrano in questa economia, anche perché i giovani si contano veramente sulle punte delle dita, soprattutto in quei luoghi così remoti. Parliamo di profonda Bosnia orientale.
Ecco, tu hai realizzato un film documentario che racconta questa esperienza, che ha anche una funzione, perché io vi ho definito scherzosamente e con il massimo rispetto per questo lavoro che state facendo una strana coppia, ho detto un'attrice e un forestale, ma tutto questo progetto ha richiesto finanziamenti, aiuti, sostegno, che passa attraverso anche il tuo lavoro di filmmaker.
Nella mia piccola, diciamo, composizione artistico-artigianale, ho cercato di apportare a progetto una visibilità maggiore, filmando il primo anno di donazioni. Le donazioni sono state 4, era il Natale del 2010, ho dato a questo documentario il titolo della transumanza della pace, che poi ha finito per dare il titolo a tutto il progetto di solidarietà. E ci tengo anche a precisare che le vacche, il trasporto, tutte le cose, diciamo, l'impegno maggiore viene assolto dalla provincia autonoma di Trento, ma Gianni, che è in pensione, ma di fatto, come dice lui, lavora più di prima, dedicandosi a questo progetto giorno e notte, tutto il lavoro di solidarietà che fa lo fa a spese sue, quindi è un gesto, insomma, molto molto generoso e encomiabile, insomma, onorevole. Il progetto,
come tu lo fai a spese tue, mi sembra.
Esatto, io a spese mie faccio i miei viaggi, i miei luoghi di ricognizione, e soprattutto porto in giro il documentario, così come lo fa Gianni, in alcune serate che abbiamo organizzato in Italia per più volte, incontrando i cittadini, raccontando questa storia.
E quando le serate in Ticino?
Speriamo di farle.
Nel frattempo, dove possiamo, diciamolo agli ascoltatori, dove possiamo prendere comunque dei
informazioni? Ci sono sul mio sito, che è la mia associazione, che è poi una compagnia teatrale, ed è www.babelia.org. Saremo in una località trentina, Vigo Rendena, prossimamente il 13 di agosto a proiettarlo, e in queste serate, dove raccontiamo la storia con le immagini, perché la radio è bella, ci sono tante parole, tante voci, però poi le immagini te le devi immaginare, no? Come dico io, se tu le vedi è un'altra cosa, ti
questi
si smuove qualcosa
bellissimi
dentro. E allora lì noi chiediamo solidarietà, chiediamo dei danari, perché una parte della pace si fa anche con l'economia, come abbiamo ben capito, e siamo stati fortunati, abbiamo incontrato comunità e cittadini italiani sensibili che finora ci hanno aiutato, e se il Trentino finora ha pagato più o meno per il costo vivo delle mucche 210.000 euro, noi ne abbiamo raccolti 70.000 di libere donazioni che si sono trasformate in trattori, aratri, spandilettame e tutto quant'altro serve per arare quei luoghi e tornare a renderli fertili. Una cosa mi piace raccontare, Asim Durakovic, l'allevatore che abbiamo sentito prima, nella stalla ci lavora la moglie, però l'intervista la fa lui, apro e chiudo parentesi, e siccome è una famiglia poi che frequentiamo spesso, insomma se ne conoscono tutti i retroscena nel bene e nel male, Asim mi ha portato un anno fa a conoscere, Asim ovviamente è un bosniacco, mi ha portato a conoscere il suo amico serbo che abita più in alto, e lui abita a Gile con una contrada bassa, dicendomi che quando loro sono rientrati come profughi nel 2001-2002 a vivere in quei luoghi, l'amico serbo era l'unico che aveva il cavallo e quindi era l'unico che poteva tirare l'aratro, e lui ha arato i terreni di tutti. Quindi se quando parliamo di speranza dobbiamo anche ricordarci di queste cose, perché il bene è imbecille, no? Come dice Rumiz, e allora, però allora bisogna dargli più spazio alle cose buone che accadono, perché solo così che riusciremo a creare una rete più connessa e a modificare le cose.
Il tutto naturalmente nel ricordo, nel racconto. Adesso siamo arrivati nella parte della nostra trasmissione che si concentra proprio, anche se di fatto questo nome, questo luogo, l'altopiano, Srebrenica è stata nell'aria per tutto il nostro programma. Le testimonianze, non c'è nulla di più chiaro a mio avviso che l'ascolto di chi appunto è stato vittima diretta di questa violenza. Che non definisco affatto cieca, perché tutt'altro che cieca, era ordinata e orientata, ma le testimonianze e dunque le donne in primo luogo. Allora cominciamo da una testimonianza raccolta da Roberto Antonini, Azra è il nome della donna che ascolteremo tra un momento, Azra Ibrahimovic, quindi un cognome chiaramente bosniaco, lo ricordiamo, è un bosniaco di religione musulmana, ne abbiamo parlato nella prima puntata. Sentiamo allora il suo racconto, la prima di due testimonianze che sentiremo nei prossimi minuti.
Questa guerra ha fatto grossi danni anche a me personalmente, alla mia famiglia. Ho perso padre e fratello che nel 92 aveva manco compiuto 16 anni, è stato catturato dai serbi ed è stato ucciso. Noi non sapevamo nulla, sapevamo solo che sono stati arrestati, e tutto il periodo della guerra, tutti gli anni della guerra, non sapevamo nulla né del fratello né di mio papà. Avevamo le speranze vive, diciamo, probabilmente perché non volevamo accettare neanche il pensiero che potessero essere morti, quindi abbiamo sempre avuto questa speranza viva che loro fossero da qualche parte, in qualche anche campo di concentramento, ma che siano vivi, che torneranno un giorno. Purtroppo anche a fine della guerra in Bosnia non abbiamo avuto notizie sul loro destino. Abbiamo aspettato fino al 2007 per solo allora avere una notizia certa, sicura, confermata, e cioè che il scheletro di mio fratello è stato ritrovato in una fossa comune in Serbia, di preciso nella città di Sremska Mitrovica. Il scheletro è stato portato a Tuzla, è stata fatta identificazione via DNA ed è stato confermato la sua identità e che si tratta di mio fratello. Purtroppo mio papà non abbiamo mai ritrovato, non abbiamo trovato i suoi resti, siamo ancora in attesa. Ormai sappiamo che è morto, che è stato ucciso, ma non sappiamo dove è finito lo scheletro. Speriamo ancora almeno di avere il suo corpo, il suo scheletro da poter seppellire e avere, diciamo, un luogo, una tomba dove andare e ricordare, fare una preghiera e comunque anche noi di mettere l'anima in pace. Questo sicuramente sono le ferite che fanno male ogni volta che si ricordano i cari, e soprattutto quando si pensa al destino che hanno avuto e alla morte che li ha portati via. Se si fosse trattato della morte naturale, uno forse accetterebbe anche in qualche modo questa perdita, che è sempre una perdita che sempre fa male, però sapere che la mano di un altro uomo gli ha preso la vita, li ha uccisi, è molto difficile da accettare. Io ho perso loro due, ho come mia mamma, che comunque è stata una grande forza, che è stata un esempio e un forte motivo per me per andare avanti e combattere. È una donna molto forte che, nonostante perdita di un figlio e di un marito, è riuscita a portare avanti e assicurare a me un futuro che mi ha permesso sia di andare a scuola, a studiare, sia di avere una casa, di avere una vita. Siamo rimasti io e mia mamma, che abbiamo combattuto tutti i giorni per la propria esistenza, propria vita. Sono traumi sicuramente che sono tutti da studiare. Però ognuno di noi ha fatto modo che la vita non si fermasse nel 92, ma proseguisse e andasse avanti. Quindi abbiamo cercato di costruire il nostro futuro qui dove siamo, con quello che abbiamo, e cercare di supportare, dare una mano uno all'altra per andare avanti e vivere la vita, perché non si può vivere, come dicevo prima, non si può vivere il passato, si deve vivere il presente e il futuro.
Vivere il presente e il futuro. Ezra Ibrahimovic, Roberta Biaggiarelli, la conosci bene, si intuisce una donna forte, una donna che naturalmente ha un accento balcanico e parla un perfetto italiano. Dici qualcosa in più di lei?
Ma Ezra è una mia carissima amica, tra l'altro nata a Skelani, questo villaggio sulla Drina. Lei viene da un villaggio del territorio di Srebrenica, che ha subito quello che in famiglia ha subito, ma è una donna molto coraggiosa, molto capace. Sentite come parla italiano. Lei è capoprogetto di un ONG italiana che ha sede a Bergamo, il CESVI, che tra l'altro è uno dei pochi progetti di cooperazione internazionale rimasti in piedi ad oggi a Srebrenica. Il CESVI ha aperto una casa.
Perché dici così? Nel senso che molti si sono già ritirati?
Ma la comunità internazionale di fatto non esiste già più. Dopo la buffata dell'emergenza, lì ogni tanto si transita qualcuno, ma poi gli effetti sul territorio sono veramente fragili. Il CESVI ha fatto una cosa particolare rispetto agli altri progetti. Ha comprato una casa, l'ha ristrutturata grazie a una donazione di una famiglia italiana che ha perso un figlio e ha voluto dare una donazione importante per intitolare alla memoria del figlio scomparso un edificio in un luogo di difficoltà, in guerra. Dentro questo luogo c'è stato fatto prima un progetto agricolo nei territori appunto di Skelani, e ora prosegue invece un progetto legato ai giovani.
Con Roberta Biaggiarelli torniamo dopo il notiziario, torniamo a parlare dunque di questa realtà, torniamo anche a parlare del fatto che il prossimo anno sarà il ventennale. Da una parte c'è l'inevitabile, Roberta ha parlato di abbuffata in un momento appunto dei media, dell'attenzione, poi ci sono i grandi silenzi, probabilmente il ventennio potrà essere l'ultima occasione per una abbuffata e poi per un lunghissimo silenzio, naturalmente staremo a vedere. Adesso un brano che ci accompagna al notiziario.